Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Cinema dal Mondo, la rubrica dove vi dà una breve infarinatura cinematografica dei paesi, quindi la storia di questi paesi, ve la racconto brevemente affinché magari chi è interessato possa approfondire le info dei paesi che vi do. Oggi andiamo a parlare della Spagna, un paese che ho adorato tantissimo dal punto di vista proprio cinematografico, che ha avuto tantissimi anche riconoscimenti. Grandi registi come Buñuel, anche film. Io, per esempio, adoro tantissimo Tesis, che è un film che io adoro. Quello all'interno dei snuff movie. Rec, comunque, è una saga che è stata prodotta, fatta in Spagna. Ci sono tanti film molto interessanti da questo punto di vista. E vi invito a approfondire. Ci sono tantissimi libri anche dedicati. Ci sono anche altri registi come Florian Rey, eccetera, Carlos Saura, eccetera, eccetera. Ci sono stati anche Penelope Cruz, che è una grandissima attrice. Infatti, a me piace tantissimo come attrice. Antonio Banderas, appunto, che altri. Quindi è un cinema molto particolare. Poi, onestamente, stanno uscendo tantissime produzioni. Ripeto, ho già detto Rec, forse un giorno ci farò una puntata a parte dove appunto dirò la mia su questi film. Solo una piccola parte delle vendite al botteghino in Spagna sono generate da film nazionali. Il governo spagnolo ha quindi attuato misure volte a sostenere la produzione locale e le sale cinematografiche, che includono la garanzia di finanziamenti da parte delle principali emittenti televisive nazionali. Quindi il governo in questo senso sta aiutando questi registi locali a produrre barra fare film, ed è una cosa che io ho sempre detto che secondo me è importantissimo, perché c'è bisogno di sostentamento in questo senso. Io poi reputo anche, in realtà, la vera bravura di un regista, a mio avviso, è quando si lavora con pochi soldi o zero, perché a fare un film 400 miliardi di euro, penso che più o meno tutti sono buoni, o quantomeno è molto più facile. Invece, secondo me, una delle grandi cose è proprio lavorare con poco o zero. Però è anche vero che c'è bisogno anche di una mano, perché in questo senso lo Stato ti può aiutare anche alla distribuzione, che è una cosa importantissima. Perché anche se tu fai un prodotto fantastico, nessuno te lo vede, cioè, e quindi è un problema. Quindi ci sono queste misure. La tendenza si sta invertendo con produzioni come il film da 30 milioni di euro di Altrice, che non ho visto, o Altriste, no? Non lo so se si pronuncia così, però questo qua non l'ho visto, anche se c'è Viggo Mortensen, che secondo me è un attore pazzesco. Io l'ho rivisto da poco nella Promessa dell'assassino, quello di Cronenberg, un film pazzesco, che io ho adorato tantissimo. Prima o poi ci farò degli episodi dedicati ai vari registi. C'è anche Volver, che c'è Penelope Cruz e altri. Un altro aspetto del cinema spagnolo, per lo più sconosciuto al grande pubblico, è la comparsa di film spagnoli in lingua inglese come Agorà, o Agora, non so se si pronuncia così, quindi Che ovviamente è il film biografico quindi dedicato a Che Guevara. I fantasmi di Goya, anche questo me lo so perso, però c'è Natalie Portman, che è un'altra grandissima attrice. The Impossible con Ewan McGregor e Naomi Watts, e tutti questi film sono stati prodotti da aziende spagnole. Allora, andiamo invece nella storia un po' più specifica. La prima mostra cinematografica spagnola ebbe luogo il 5 maggio 1895 a Barcellona, quindi molto presto. Mostre dei film di Lumière furono proiettati a Madrid, Malaga, Barcellona, rispettivamente nel maggio e nel dicembre 1896. La questione su quale film spagnolo sia venuto prima è in dubbio. Ci potrebbe essere Salida de Misa de Noche de Iglesia, che ho sbagliato sicuramente la pronuncia, sono sicuro. Piazza del Porto di Barcellona, che è un altro. Questi film potrebbero essere intorno al 1897, quindi, però c'è ancora molto dibattito su questo. Ovviamente il primo regista spagnolo fu questo Segundo de Chomón, che lavorò in Francia e in Italia, ma realizzò vari film fantasy in Spagna, come El Hotel Eléctrico, un film muto. Ovviamente ci sono anche i primi film muti, per ovvi motivi. Nel 14 Barcellona era il centro dell'industria cinematografica della nazione, si parla di un cinema muto, ovviamente. Nel 28 venne fondato il primo cine club, da parte di Ernesto Giménez Caballero e Buñuel, a Madrid. Quindi a quel punto Madrid era il centro principale dell'industria. 44 dei 58 film usciti in quel momento erano stati prodotti lì. Nel 31 arriva il suono, inizia già l'introduzione di produzioni audiofoniche, quindi nel 31 straniere, aveva danneggiato l'industria spagnola al punto che quell'anno uscì solo un titolo. Quindi nel 31, a causa di queste produzioni audiofoniche, perché come ho sempre detto c'è stato un problema all'inizio, molti paesi non riuscivano a star dietro alla nuova invenzione del sonoro perché avevano dei costi maggiori, no? Quindi c'era un costo maggiore e non tutti potevano permettersi di fare film così. Nel 1935 Manuel Casanova fondò la compagnia Industrial Film Spagnola, la SA, e introdusse il suono nel cinema spagnolo. Quindi arriva nel 1935 il suono, mentre prima erano produzioni audiofoniche, quindi estere. Nel 1935 arriva in Spagna, ovviamente. Poi è arrivata purtroppo la guerra civile, devastò ovviamente l'era del cinema muto, il 10% di tutti i film muti realizzati prima del 1936 sopravvisse alla guerra. Anche le pellicole venivano distrutte per il loro contenuto di celluloide e trasformate in merci. E questo purtroppo è anche una delle conseguenze della guerra. Ovviamente nel 1936 entrambe le parti iniziarono a usare il cinema come mezzo di propaganda e censura. L'ho già detta questa cosa e lo farò anche nelle puntate che ho dedicato all'Unione Sovietica che devo ancora caricare, però o che ho già caricato, ora vediamo in base ai caricamenti. Quando un governo, un generale, una dittatura mette le mani sul cinema, non lo fa perché gli piace l'arte. Lo fa per una propaganda molto importante per screditare anche gli avversari, eccetera. Quindi, e questi non è che erano diversi, tant'è vero che infatti qua viene detto che entrambe le parti usano il cinema come propaganda e censura. Per esempio, un titolo è Espagna del 36 di Buñuel, che contiene anche filmati di cinegiornali molto rari. La parte filofranchista fondò il Dipartimento Nazionale di Cinematografia causando l'esilio di molti attori. Anche qui non c'è niente di nuovo. Quando si è parlato, ho parlato della Germania e poi della Russia, quando ho fatto le puntate su i regimi dell'est europeo, ho detto anche questa cosa qui. Molti registi, a un certo punto, quando hanno visto che la situazione marcava male, hanno detto qui è meglio che portiamo via le balle perché sennò facciamo una brutta fine, cosa che anche in Germania, quando c'è stato l'avvento del nazismo, molti registi ebrei hanno saggiamente fatto la valigia, se ne sono andati via. Il primo è Fritz Lang, e io dico sempre che lui a un certo punto gli avevano anche detto: ma non è che potessi fare i film di propaganda per noi e tu sei a posto, cioè se te li facciamo fare tu stai tranquillo. Lui saggiamente ha detto: no, no, grazie. Oppure ci devo pensare. Il giorno dopo era su un battello per l'America, quindi meno male. Quindi il nuovo regime iniziò a imporre il doppiaggio obbligatorio per evidenziare registi come Ignazio Iquino, Rafael Gil e molti altri. Una politica di autarchia ha cercato di mantenere la valuta estera nel paese e stabilire un'industria cinematografica nazionale. Se i distributori volevano licenze per importare e doppiare film stranieri, per esempio il pubblico amava quelli americani, avrebbero dovuto acquistare dai produttori di film locali. Il numero di licenze dipendeva dai meriti riconosciuti dal governo a ciascun film locale. Quindi avete capito che cavolo di macchinismo, non so se si dice così, però, che c'era dietro sta roba? I distributori americani però cercarono di aprire il mercato, rimuovendo i produttori locali. A tal fine hanno imposto un embargo alla Spagna nel 1951. L'embargo entra nel 1952 a causa di complicazioni con studi americani al di fuori della MPAA, che era nient'altro che la Motion Picture Association. Ovviamente qua viene anche detto che i produttori spagnoli, privi dei proventi delle licenze di doppiaggio, diminuirono notevolmente la loro produzione. Però venne raggiunto poi un accordo tra i due paesi. Ovviamente. Andiamo subito col resto. Il regime istituì nel 1951 il Ministero dell'Informazione e del Turismo per salvaguardare e sviluppare il marchio spagnolo, l'immaginario sociale e l'immagine pubblica sotto lo slogan La Spagna è diversa. Il suo scopo principale era quello di promuovere l'industria turistica spagnola e il massiccio afflusso di persone che provenivano da tutta Europa verso l'Andalusia. Poi, ovviamente, nel 50 si sente l'influsso del neorealismo e divenne evidente nelle opere di un certo numero di registi piuttosto giovani: Manuel Muroti, Juan Antonio Bardemen, Marco Ferreri, eccetera, eccetera. Tutti mostravano una forte critica sociale, inaspettata sotto una censura politica come quella del regime di Franco. Dalla moralità all'egoismo dell'alta borghesia, dalla ridicolaggine e mediocrità della gente delle piccole città. Buñuel a sua volta tornò in Spagna per girare i scioccanti Viridiana del 61 e Tristana del 70. Ci sono state, ovviamente, delle coproduzioni con paesi stranieri. Allora, io dico sempre che le coproduzioni sono importantissime, per tutto perché si risparmia un po', perché se la fai con 3, 4, 2, 3 paesi vai a risparmiare quello che potessi pagare per uno, in realtà lo pagano 2 o 3. Questa è logica, non è che lo dico io. Vennero fatte le coproduzioni con la Francia e soprattutto con l'Italia. Negli anni 50, 60 e 70 hanno rinvigorito il cinema spagnolo. In realtà i film di Buñuel appena citati erano delle coproduzioni. Viridiana era ispanico-messicano, Tristana era spagnolo-francese-italiano. Inoltre, le centinaia di spaghetti western e film di spade sandalo, che in realtà era il genere peplum, che era questo genere e sottogenere di epopee storiche, mitologiche, bibliche, tipo Ercole va nella terra, Ercole va sottoterra, Sansone contro Macista, ecco, tanto per dirvi quella, venivano girati nel sud della Spagna da delle coproduzioni spagnole e italiane. E ci sono dei paesaggi incredibili in Spagna in questo senso. In base agli accordi ispanico-americani, parte dei profitti stranieri bloccati in Spagna dopo la guerra furono investiti in produzioni fuori controllo da distribuire all'estero. Questo termine in realtà vuol dire che sono destinate alla distribuzione degli Stati Uniti. Ovviamente vengono citati dei film, è il CID del 61 che io ce l'ho anche in DVD, molto, molto carino. Questo è il CID, 55 giorni a Pechino, la caduta dell'impero romano del 64, il dottor Zivago, Lawrence d'Arabia del 62, molto bello anche questo, le Troiane, che non è una roba, non è una roba tipo Escort, no, è un'altra cosa. E questi film impiegarono molti professionisti tecnici spagnoli e fecero sì che alcune star del cinema, come anche Orson Welles, vivessero in Spagna per anni. In realtà Welles con Mister Arkadin del 55 era una coproduzione franco-spagnola-svizzera. Fu uno dei primi cineasti americani a ideare la Spagna come location per le sue riprese. E infatti ci ritornò con C-Maze and Midnight. Allora, poi la Warner Bros., uno studio americano, aveva aperto anche la sede in Spagna negli anni 70. Quindi, ovviamente, molti attori internazionali hanno recitato nei film spagnoli, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, poi c'è stata Elena Varzi, insomma tantissimi hanno preso parte a questo tipo di cinema. Il nuovo cinema spagnolo ovviamente arriva dalla cosiddetta scuola di Barcellona, che era più sperimentale e cosmopolita, c'erano varie scuole, anche dalla televisione. Iniziano a nascere i festival e E poi arriva, ragazzi, il cinema nell'era democratica, che è una cosa che comunque è arrivata negli anni 70 più o meno. Adesso non mi ricordo a memoria bene la morte di Franco, ma comunque siamo negli anni 70. Con la fine della dittatura la censura fu notevolmente allentata. E vorrei ben vedere, perché se è morto il dittatore, vorrei ben vedere. Le opere culturali furono permesse in altre lingue parlate in Spagna. Poi ovviamente c'è stato un periodo di transizione tra la fine della dittatura e l'inizio della democrazia. Un'intera nuova serie di registi basarono i loro film su argomenti controversi o sulla revisione della storia del paese. Nacque anche il nuovo cinema basco, che poi dopo andiamo a vedere cos'è il cinema della Galizia e il cinema catalano. Nascono questa commedia madrilena, che è questo genere di commedia spagnola. Arrivano i melodrammi e l'umorismo nero, come per esempio di Santiago Segura. I film stranieri spesso dominano i botteghini in Spagna, con incassi medi compresi ai 35 milioni e 50 milioni di euro, rendendo la Spagna il decimo paese più grande al mondo per l'uscita internazionale. Quindi ci sono ovviamente dei riconoscimenti come il premio Goya, ovviamente è un premio molto importante, fondato nel 1987. I Feroz Awards sono stati istituiti come controparte spagnola dei Golden Globe Awards, festival cinematografici come Festival di San Sebastian, Siviglia, eccetera. Poi abbiamo anche il Malaga Film Festival all'inizio della primavera, vari premi come il Mestre Mateo nella Galizia, premi Berlanga, insomma ci sono tantissimi premi. C'è anche ovviamente questi qua del botteghino. Affare spagnolo è quello che ha incassato di più, 56 milioni di euro. Poi abbiamo altri come Spanish Affair, L'Impossibile, eccetera, eccetera. Ora ci spostiamo un po' più nel dettaglio col cinema catalano, comprendo ovviamente le produzioni che provengono dalla Catalogna. In Spagna è un sottoinsieme del cinema spagnolo e include film sia in catalano che in lingua spagnola, ovviamente. È stata creata l'Accademia Catalana del Cinema, che serve per creare e per riconoscere e sostenere le produzioni catalane, e commemora ogni anno i miglior film con i premi Gaudí. Quindi ovviamente la Catalogna, già sappiamo, qualche tempo fa voleva essere indipendente. Ora non mi vado a immergermi in questo argomento di indipendenza, non è questo l'argomento, non è questo ovviamente il podcast adatto. Un giorno magari potremmo anche fare una cosa storica, ma io non mi ci infilo perché non è di mia competenza. Comunque è stato creato ovviamente questa commissione per anche sostenere proprio i catalani. Nei primi anni 30 ci sono delle info in questo senso. Molti film furono restaurati e messi in lingua appunto catalana. E quindi, e molti invece film ora escono in bilingue. Quindi, ovviamente, cito alcuni film come Storia della mia morte, un film del 2013, Estate 1993, un film del 2017, Il mare, altro film del 2000. E questo ci fa spostare al cinema della Galizia, che è lingua galiziana, che è una minoranza però fatta anche in portoghese e spagnolo. Dopo l'arrivo in Galizia dei primi proiettori, ci sono stati alcuni pionieri che hanno effettuato riprese. Si tratta del 1916 o 1930, per esempio, vengono citati Misse L'Edilia del 1916 a opera di Xoe Gil, di questo regista che faceva le prime riprese. In quegli anni compaiono anche film spagnoli ambientati in Galizia, e compaiono anche opere di registi stranieri realizzati anche da uno che si chiama Rino Lupo, da questo regista italo-portoghese. Ci sono dei documentari dell'emigrazione e dell'esilio quando c'è stata dalla guerra civile al 75, insomma nel periodo in cui c'era Franco. La figura più illustre è Carlos Velo, questo regista che ha diretto 45 film, pensate un po'. Prima di essere esiliato durante la guerra civile spagnola, ha realizzato cortometraggi documentari per per poi passare in Messico, dove lo considerano un regista del cinema messicano. Però in realtà questo signore è spagnolo. Negli anni 80 era un centro di massa di tributi e considerato un pioniere. A oggi l'importanza delle fiction in televisione può essere notata dallo sviluppo economico che alcune delle società di produzione acquisiscono attraverso la serie. Tra i film realizzati in Galizia è notevole per la quantità di persone che hanno visto i film, tipo A Bosque Animado del 2001 è stato visto da 500.132. Comunque, la forza economica purtroppo non è significativa, quindi di queste produzioni, e quindi c'è questo problema. I prodotti sono stereotipati e sfuggono a qualsiasi tipo di aspetto scorretto. Si svolgono frequentemente coi canoni televisivi, quindi purtroppo anche, ed è sottolineata, la forza economica non è importante. Questo, ho fatto un breve excursus sul cinema spagnolo e tutte le sue varie ramificazioni. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che siamo anche su Twitch. Il lunedì e il venerdì alle 20:30, sempre per parlare di un argomento. Abbiamo anche YouTube, dove potete vedere in replica le nostre live, e su Spotify, ovviamente, dove vi aspettiamo sempre con degli episodi extra. Grazie, alla prossima.